La seconda relazione è tenuta dal professor Emmanuel Gabellieri, il quale insegna presso la Facoltà di Filosofia dell'Università Cattolica di Lyon, di cui attualmente preside. Mi pare che i suoi studi su Simone Weil e su altri autori sono la testimonianza dell'interesse per queste tematiche. Il tema che tratterà è esattamente questo, la misericordia come nome divino, dalla rivelazione alla filosofia e dalla filosofia alla rivelazione. Grazie di cuore. Prego.
Grazie, professore. Primo, grazie per l'invito a questo convegno. Grazie in particolare a Monsignore Domenico Cancian e a Massimiliano Marianelli, amico di quasi 10 anni. E grazie ancora più a Carla Cannulo e Letizia Coccia per la traduzione di questa comunicazione. Vi prego di scusare il mio italiano, un po' debole e caotico, e vi prego di scusare la necessità di leggere il mio testo. Le pagine che seguono, senza esserci prima accordati, sono complementari, penso, alla relazione del professor Capecci e anche a quella di Monsignore Domenico Canciani per inizio. Queste pagine intendono tratteggiare un primo confronto tra la storia della filosofia e la rivelazione del Dio della misericordia. Questo stadio non è esaustivo e in suo incipit si riferisce solamente alle encicliche Divers in Misericordia, en Fides et Ratio di Giovanni Paolo II, e non alle encicliche più recenti di Benedetto XVI. Questa situazione si spiega per il fatto che il Papa filosofo, essendo stato un punto di riferimento privilegiato di alcune pubblicazioni precedenti, resta una delle fonti cui questo studio deve parte della sua ispirazione. E rinvio alla comunicazione di Monsignor Don Canciani per la totalità del magisterio dei due papi recenti. Da un'altra parte, questa comunicazione intende suggerire un lavoro più ampio che la filosofia di ispirazione cristiana dovrebbe compiere, lavoro che consiste nell'individuare i limiti della filosofia rispetto alla rivelazione e, reciprocamente, nel cogliere la sua capacità di penetrare l'intelligibilità del mistero rivelato una volta che esso si è rivelato. Prima parte, che sarà la più breve, della rivelazione alla filosofia. Partirò dal contenuto della rivelazione cristiana della misericordia, così come è presentato dell'enciclica Divers in Misericordia. Giovanni Paolo II parte, come sappiamo, dalla rivelazione contenuta nell'Antico Testamento, nel quale la misericordia divina si manifesta sia nell'azione di Dio che libera il suo popolo dalla schiavitù, sia, soprattutto, nel fatto che egli resta fedele al suo popolo nonostante questo ultimo gli sia infedele. In risposta a tale infedeltà, egli si rivela come il Dio della tenerezza e della grazia, lento all'ira e pieno di misericordia e fedeltà, il cui amore è più forte del peccato e dell'infedelità. Il Santo Padre rivolge la sua attenzione, poi, al Nuovo Testamento, dove la rivelazione della misericordia si compie nel mistero della croce, attraverso la quale il Figlio di Dio, a testimonianza della fedeltà del Padre, dà la sua vita per l'umanità, in risposta, questa volta, all'infedelità e al peccato di tutti gli uomini e a tutte le forme di male che possono colpire gli uomini. Qual è la difficoltà della ragione umana di fronte a tale rivelazione? La conosciamo bene, già che risiede nel fatto che Dio non ci appare giusto, perché non rendo a ciascuno secondo i suoi atti, ma ingiusto, perché ama di un medesima medesimo amore uomini i cui atti e le cui intenzioni sono differenti. E lì dunque, piuttosto che un giudizio imparziale e senza pietà, appare debole e compassionevole. Fidesz Trasio, 8 anni dopo, dopo aver richiamato il fatto che la ragione umana domanda e cerca la sapienza, ricorda chiari termini il conflitto generatosi tra la ragione umana e la rivelazione. La croce, scandale per gli ebrei, follia per i pagani, secondo la formula di San Paolo. Scandalo per gli ebrei, perché in contraddizione con il Dio onnipotente dell'Antico Testamento, finché la potenza dell'amore e della misericordia è visibile, la ragione e la fede non sono in conflitto, ma a partire dal momento in cui tale potenza non è più visibile, nel momento in cui scompare sulla croce, diventa incomprensibile per la ragione e anche la fede svanisce. Follia per i pagani, perché in contraddizione con l'immutabilità di un Dio tale proprio perché non ha niente in comune con il mondo. Il Dio cristiano, invece, che discende verso l'uomo, che si fa uomo, che non è più trascendente, non è più, non può più essere divino. Esaminiamo ora qualche esempio di questa ragione umana, troppo umana, nella storia della filosofia. Per quanto riguarda la filosofia antica, riassumerò innanzitutto la distanza tra la filosofia cristiana e la filosofia greca, così come ha fatto il cardinale Ratzinger nel libro La fede cristiana ieri e oggi, un libro del 1969, dove egli richiamava in primo luogo l'opzione della Chiesa primitiva per il pensiero filosofico, ma in secondo luogo, tuttavia, sottolineava il limite del Dio della filosofia, il quale, alla differenza del Dio rivelato, è pensiero puro, mentre il Dio della fede è amore. Il Dio di Platone e di Aristotele permane nella sua perfezione separata e immateriale, non discende verso l'uomo. La coscienza di questa distanza conduce a ciò che chiamerei, riassumendo, il dilemma di Epicuro, secondo il quale o Dio non è buono, o Dio è debole e impotente. Dilemma nel quale non hanno smesso di oscillare né il pensiero orientale né quello occidentale, dalle correnti manichee o gnostiche alle teodicee e ai razionalismi o irrazionalismi della modernità. Segnalo rapidamente qualche prolungamento di questa prospettiva nella filosofia moderna e contemporanea. Secondo Spinoza, propriamente parlando, io cito, Dio non ama né odia nessuno. Infatti, Dio non è toccato da alcun affetto né di gioia né di tristezza. Compassione come passione, sì. Dunque, in modo significativo, per Spinoza, l'umiltà non è una virtù, io cito, ma una tristezza che nasce dal fatto che l'uomo contempla la sua impotenza. Qui la verità dell'essere non è la bontà, ma la potenza, il conatus, il desiderio di perseverare nel suo essere e di estendere il suo potere. La filosofia di Kant offre da parte sua l'esempio di un pensiero ampiamente ispirato dal cristianesimo, ma che non giunge ad oltrepassare la contraddizione tra giustizia e misericordia. Per Kant, in Dio, l'attributo della giustizia prevale a tal punto su quello della bontà che, io cito, un giudice buono è contraddictio in adjecto. Perciò la teoria di una soddisfazione vicaria dei peccati appare ai suoi a suoi occhi un'ingiustizia. Una remissione gratuita e il perdono contraddirebbero l'idea stessa di giustizia. Il modo in cui Kant pensa la Trinità senza mistero, secondo lo schema spolitico della separazione dei poteri, al padre la legge, al figlio la bontà che regola il mondo, allo spirito la giustizia che enuncia i giudizi, ben esprimo questo modo di pensare. Dovendo scegliere un momento in cui questa difficoltà del pensiero occidentale a concepire la misericordia raggiunge il suo culmine, potremmo sicuramente pensare a Nietzsche, alle sue diatribe sulla pietà e all'opposizione totale da lui formulata tra potenza e carità. Giusto un esempio, io cito: che cosa sono la virtù e la carità nel cristianesimo se non una reciprocità nella conservazione, una solidarietà dei deboli, un ostacolo alla selezione? Il vero amore degli uomini esige il sacrificio a beneficio della specie, e questa pseudo-umanità che si chiama cristianesimo vuol proprio arrivare al punto che nessuno sia sacrificato. Infine, la situazione più contemporanea potrebbe essere quella che si trova in Ancionas nel libro Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Alla luce dell'Olocausto, Jonas riflette su cosa significhi la fine del Dio onnipotente della metafisica e della ontoteologia. Non è più allora il Dio onnipotente a salvare l'uomo dalla sua debolezza, ma al contrario, è l'uomo, con la sua azione nel mondo, a salvare quel Dio la cui debolezza è impotente nella storia. Come ho cercato di mostrare altrove, tale riflessione, rompendo con il culto della potenza che ha caratterizzato buona parte del pensiero moderno, è preziosa nella misura in cui è un'intuizione della kenosi divina. Ma è anche, a mio avviso, ambigua, già che può dar luogo a una sorta di nuovo gnosticismo in cui la redemption verrebbe di fatto dall'uomo e non più da Dio. Saremmo di fronte allora ad una nuova riduzione antropologica del cristianesimo o, paradossalmente, si demanderebbe alla debolezza umana la realizzazione di ciò che Dio sarebbe incapace di realizzare. Allora arriva la seconda parte del mio proposto. E nell'ambito di questo contesto che vorrei ora proporre la lettura di un pensiero che, a miei occhi, può favorire il confronto tra il cuore della rivelazione cristiana e la storia della filosofia, permettendo al contempo di elaborare una comprensione metafisica, teologica e mistica della misericordia come nome divino. Si tratta del pensiero di Simone Weil, anche sarà possibile di sviluppare il pensiero di Blondel o di Maritain, ma il tempo fa che mi limita a Simone Weil. I biografi di Simone Weil sanno che una delle tendenze, delle esperienze più importanti della giovane Simone Weil, dell'adolescenza alla celebre esperienza della condizione operaia nel 1934 e fino alla partecipazione alla guerra in Spagna nel 1936, è stata quella della compassione. Qui, per mancanza di tempo, dovrò limitarmi a rinviare ad altri lavori. I biografi sanno anche che nella serie di esperienze spirituali e religiose vissute a partire dal viaggio in Portogallo nel 1936 fino alla partecipazione alla Settimana Santa nell'Abbazia di Solesmes nel 1938, Simone Weil ha fatto l'esperienza del congiungersi dell'esperienza della compassione e della rivelazione di Cristo come rivelazione del senso dell'origine divino della compassione stessa. E ciò è accaduto nonostante la sua formazione filosofica nutritasi del razionalismo del suo maestro Alain, la conducesse a pensare Dio soltanto come ad un ideale della mente umana con il quale non si potesse essere in contatto, al punto che la giovane Weil considerava una bestemmia il solo fatto di pretendere fare l'esperienza di Dio. Non potendo soffermarmi sulle tappe dell'evoluzione spirituale di Simone Weil, farò riferimento soltanto ai testi dell'ultimo periodo del suo pensiero. Cominciamo dall'ultima lettera a padre Perrin del 26 maggio 1942. Credo che questa lettera potrebbe essere di per sé sufficiente per la stesura di un piccolo trattato sulla misericordia divina. Primo, Weil dà testimonianza, innanzitutto, della sua esperienza personale della misericordia. Io cito: spero, confessandovi la mia miseria, di non avervi dato l'impressione di mi conoscere la misericordia di Dio. Non ho bisogno di alcuna speranza o promesse per credere che Dio è ricco di misericordia. Diversi in misericordia in 1942. Conosco questa ricchezza con la certezza dell'esperienza, per averla toccata con mano. Quanto ne conosco per contatto, oltrepassa a tal punto la mia capacità di comprensione e di gratitudine, che anche la promessa di futura felicità non potrebbe aggiungere nulla per me. Così come per l'intelligenza umana, l'addizione di due infinite non è un'addizione. La filosofa sottolinea poi che la misericordia divina, come rivelazione dell'amore infinito di Dio per la creatura, è esperienza di un amore sovrannaturale, la cui potenza sta nel potersi donare, nel rivelarsi tanto nell'esperienza della gioia quanto in quella della sofferenza, essendo proprio quest'ultima l'esperienza in cui la misericordia si fa più evidente. Io cito: la misericordia di Dio si manifesta nella sventura come nella gioia. È proprio nella sventura che risplende la misericordia di Dio. Si perseverando nell'amore, si cade fino al punto in cui l'anima non può trattenere il grido: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Se si rimane in quel punto senza cessare di amare, si finisce per toccare qualche cosa che non è più la sventura, che non è la gioia, ma è l'essenza centrale, essenziale, pura, non sensibile, comune alla gioia e alla sofferenza, e che è l'amore stesso di Dio. Per gratitudine vorrei essere capace di lasciarne testimonianza. Ma, e qui si arriva al terzo momento essenziale del testimonianza, sebbene vi sia un privilegio della sofferenza nel rivelare la potenza di una misericordia divina capace di risplendere in qualsivoglia sventura umana, ad essere più essenziale è la rivelazione, attraverso l'esperienza della misericordia, della pienezza e della gioia eterna esistente in Dio. E quanto Weil scrive, rispondendo magnificamente, mi sembra, a Nietzsche, rispondendo sia alla sua critica alla misericordia che ai retromondi intesi come negazione della vita e della gioia terrestre, quando, formulando l'ipotesi assurda di cadere nel fondo dell'inferno al momento della morte, scrive, io cito: sarei comunque debitrice verso Dio di una gratitudine infinata per la sua infinata misericordia proprio per la mia vita terrena. Anche in quest'ipotesi penserei ugualmente di aver ricevuto dalla ricchezza della misericordia divina tutta la mia parte, poiché già in questo mondo ricevamo la capacità di amare Dio e di rappresentarcelo con tutta certezza come avente per sostanza la gioia reale, eterna, perfetta e infinita. Cosa chiedere e desiderare di più? Ciò che amiamo è la stessa gioia perfetta stessa. La sola cosa che resta da sperare è la grazia di non disobbedire qua giù. Il resto spetta a Dio e non riguarda noi. Espressioni simili sono tipiche della filosofia mistica di Simone Weil. Paradossalmente, mentre dà testimonianza di un'esperienza mistica assolutamente unica nella filosofia, penso, l'accento non è messo su tale esperienza perché sarebbe capace di garantire una salvezza personale. Al contrario, l'accento vi è posto perché tale esperienza rivela in modo certo la pienezza del bene eterno, manifestato come amore trinitario, l'unico che l'uomo deve desiderare e amare con tutto il suo essere. Malgrado il rischio di chietismo che si può talvolta percepire in questa prospettiva, che si trova anche in alcuni dei più grandi mistici cristiani, mi sembra che ciò possa essere prezioso per una riflessione sulla misericordia. La verità di questa ultima non ci riduce infatti alla salvezza che essa reca all'uomo e bisogna fare attenzione al rischio opposto rispetto a quello di chietismo di una riduzione antropologica della misericordia divina. Il Dio che si rivela ricco di misericordia per l'uomo si rivela tale perché in sé stesso e per sé stesso è amore e pienezza eterni. E se ci ama gratuitamente, anche noi dobbiamo amarlo gratuitamente, non in vista di una ricompensa. Per questo motivo vedremo qui di seguito come Simone Weil risalga dall'esperienza della misericordia alla fonte stessa di questa misericordia e poi la sua riflessione sull'esperienza umana della compassione intesa come partecipazione alla misericordia divina. Non è possibile in questo contesto esporre dettagliatamente la metafisica della creazione, della rivelazione e della salvezza elaborata da Simone Weil. Lo farò perciò limitandomi a chiarire il concetto di amore soprannaturale. Simone Weil parte dalla separazione esistente di fatto tra l'uomo e Dio. Tale separazione è prima dovuta alla creazione di un mondo fatto di necessità e di essere liberi. E per amore di questo mondo che Dio, dopo averlo creato, si è ritirato da esso. Questa concezione del dono creatore come ritrarsi di Dio rivela per Simone Weil un primo livello dell'amore sovrannaturale. Infatti, a differenza delle leggi naturali degli esseri di questo mondo, in cui, come leggiamo nel discorso degli Ateniesi agli abitanti di Melos, riportato da Tucidide nella letteratura antica, io cito: per legge di natura, ognuno comanda ovunque ha il potere di farlo. Il Dio del Vangelo è colui la cui pienezza dell'amore consiste, paradossalmente, nella capacità di autolimitarsi per non agire secondo il modello dell'omnipotenza mondana. Simone Weil risolve in questo quanto abbiamo chiamato il dilemma di Epicuro e di tutto il pensiero antico, nel quale, a mio avviso, Jonas ancora oggi attestarsi. Dilemma: o Dio è onnipotente, ma non è veramente buono, oppure Dio è buono, ma non è onnipotente. E Simone Weil risolve questo dilemma formulando una terza possibilità, ignorata sia da Epicuro sia da Jonas. Io cito: o Dio non è onnipotente, o non è assolutamente buono, oppure, terzo, egli non comanda ovunque ne abbia potere. Lo sdoppiamento del concetto di potenza implicato da questa prospettiva induce in primo luogo a pensare alla creazione come, io cito, una foglia ben più grande dell'incarnazione, essendo espressione di una volontaria potenza di abdicare, che si manifesta attraverso la struttura stessa dell'universo e del tempo. Mi conduce soprattutto a pensare alla sua luce il modo in cui l'amore divino agisce di fronte al male. In seguito al peccato originale, i due piani della creazione e del male si sono inestricabilmente mescolati e l'uomo finisce con l'essere in balia sia della pesantezza, della necessità e della materia, sia del mal morale. Egli ha dunque bisogno di essere salvato da queste due distinte forme di male, ossia dal peccato e dal dolore. E qui che è il secondo livello dell'amore sovrannaturale rivelato dall'incarnazione della croce. Nei quaderni di Marsilia, Simone Weil cita e commenta spesso San Paolo, unendo la sua definizione della carità al mistero della croce. Io cito: concepire che cosa siano la lunghezza, la larghezza e la profondità, e conoscere l'amore di Cristo che oltrepassa ogni conoscenza. Cristo ha oltrepassato lo spazio e è divenuto cosa estesa. La croce, espressione dell'amore sovrannaturale di Dio che supera la distanza infinita dello spazio e del tempo e che mendica la libertà dell'uomo, e questo dolore redentore che porta la presenza di Dio all'estremità del mondo grazie alla cooperazione delle creature, e deve perciò essere intesa come l'essenza stessa dell'incarnazione. Weil non ha mai cessato di meditare il mistero della croce e della kenosi, di cui parla San Paolo nella lettera ai Filippesi, dove si legge che Dio si è svuotato della sua divinità e si è fatto peccato per noi uomini e per nostra salvezza. Qui risiede per voi il cuore della verità del cristianesimo, attraverso il quale il Cristo testimonia l'amore misericordioso di Dio per la creazione. Ma questa funzione redentrice della croce non deve mascherare ciò che per voi è ancora più fondamentale, forse, ossia, attraverso l'esperienza dell'abbandono del figlio, la misericordia del padre per il figlio. Questa da testimonianza dell'amore eterno tra il padre e il figlio, che è la fonte di ogni misericordia. Infatti, io cito: la ragione principale per cui il figlio di Dio si è fatto uomo non è salvare gli uomini, ma testimoniare per la verità, testimoniare che l'amore tra il padre e il figlio è più forte della distanza tra il creatore e la creatura. C'è solo una verità che merita di essere testimoniata, che Dio è amore. Il figlio si è separato dal padre per testimoniare che essi si amano. Testimoniare davanti a chi? Davanti a se stessi. Dio testimonia davanti a Dio che ama Dio. Per questo dunque, sebbene sempre tanto evidente che Dio è più grande di Dio e della creazione insieme, lei oppone qui la perfezione divina al mal presente nella creazione, Ciò è evidente soltanto, io cito, se si pensa a Dio come essere, ma se lo si pensa come amore, si sente questa meraviglia dell'amore che unisce il figlio e il padre nell'unità eterna del Dio unico e al di sopra della separazione del tempo, dello spazio e della croce. Il legame tra la Trinità e la croce è perciò il luogo stesso della misericordia, come Weil scrive. Se possiamo, per trasposizione analogica, parlare della Dio perfetta in Dio, perché non possiamo parlare anche della sofferenza perfetta in Dio? Questa nozione di sofferenze perfette in Dio è ciò che noi concepiamo con il nome di misericordia. La misericordia divina sta alla sofferenza umana più pura come la gioia divina sta alla gioia umana più pura. Tuttavia, ciò non conduce a identificare croce e Trinità. Io cito, la Trinità e la croce sono i due poli del cristianesimo, le due verità essenziali, l'una gioia perfetta, l'altra perfetta sofferenza. La conoscenza dell'una e dell'altra e della loro misteriosa unità è indispensabile, ma qua giù siamo posti, per la condizione umana, infinitamente lontani della Trinità, ai piedi stessi della croce. La croce è la nostra patria. Questa situazione proprio dell'uomo lo rende nel mondo mediatore tra la misericordia divina e gli sventurati, fatto che prenderei ora in considerazione per finire. A partire da questa meditazione sulla misericordia divina, Weil rilegge la sua esperienza interiore e vedere nella compassione umana una, io cito, forma implicita dell'amore di Dio. Scriva ancora, generosità e compassione sono inseparabili e entrambe hanno il loro modello in Dio, ciò nella creazione e nella passione. Ma la specificità della compassione umana è allora di poter e dover realizzare ciò che Dio non vuole e non può realizzare da solo. Io cito, lode a Dio e compassione alle creature. Non c'è contraddizione, poiché Dio, creando, ha abdicato. Bisogna approvare l'abdicazione creatrice di Dio e rallegrarsi di essere una creatura, una causa seconda, che ha il diritto di agire in questo mondo. Questo infelice giace sulla strada, mezzo morto di fame. Dio ne ha misericordia, ma non può da solo inviargli del pane. Ma io, che sono chi fortunatamente non sono Dio, posso donargli un pezzo di pane. È la mia unica superiorità su Dio. Aveva fame e mi aveva date da mangiare. Dio può implorare del pane, ma non gli uomini a darglielo. La separazione e l'autonomia costitutiva della creazione fanno sì che colmare la distanza tra Dio e il mondo appartenga all'agire umano ispirato della carità. Infatti, Dio è assente del mondo, eccetto che per l'esistenza nel mondo di coloro in cui vive il suo amore. Io cito, la loro misericordia e la presenza visibile di Dio qua giù. Quando manchiamo di misericordia, separiamo violentemente una creatura e Dio. Per misericordia possiamo mettere in comunicazione con Dio la parte creata, temporale di una creatura. È una meraviglia analoga all'atto stesso della creazione. Ma tale misericordia è possibile soltanto se l'uomo, come Cristo, è abitato dall'amore soprannaturale di Dio, nello stesso momento in cui si identifica con la sofferenza umana. Io cito, La misericordia è un attributo propriamente divino. Non c'è misericordia umana. La misericordia discende da colui che non soffre a coloro che soffrono. Bisogna avere un punto dell'anima impassibile per essere misericordiosi. La compassione che si prova per i sofferenti è la compassione provata nella sofferenza dalla parte impassibile dell'anima per la parte sensibile. Un'anima pura prova la stessa compassione di fronte alle sofferenze degli altri. O ancora, l'amore che unisce Cristo abbandonato sulla croce e suo Padre attraverso una distanza infinita abita ogni anima santa. Un punto di questa anima è permanentemente presso il Padre. Ciò suppone che davanti ad un sofferente l'anima sia divisa in due, una parte assolutamente preservata da ogni pericolo di contagio, una parte contaminata fino all'identificazione. Questa tensione, dice Weil, è passione, compassione. La passione del Cristo è questo fenomeno in Dio. Ogni movimento di compassione pura in un'anima è una nuova discesa di Cristo sulla terra per essere crocifisso. Lei è fermamente convinta dal fatto che colui che dà prova di un reale amore di compassione verso tutti gli esseri è necessariamente abitato da Cristo e dal Spirito Santo. Il suo amore del e la sua obbedienza all'universel sono un'immagine di Maria, io cito, la creazione perfettamente pura, la Vergine, e la creazione in quanto volontà creatrice di Dio, e un'intersezione tra Dio e la creazione. Il buon samaritano è un esempio di tale intersezione in quanto è un'attenzione creatrice che consiste nel fare realmente attenzione a ciò che non esiste, nella carne inerte che giace anonima sul bordo della strada, non c'è umanità. La fede, dice San Paolo, è visione delle cose invisibili. Ovunque degli sventurati sono amati per se stessi, Dio è presente. Infatti, colui che dona per vera compassione dona Cristo stesso. Come l'incarnazione divina, parallelamente, che patisce la morte è un'altra intersezione. Il che significa che chiunque chi non cessi di amare di un amore universale attraverso la sofferenza e la morte partecipa in modo non visibile alla croce di Cristo. Io cito, in qualsiasi epoca, in qualunque paese, ovunque ci sia una sofferenza, la croce del Cristo ne è la verità. Ovunque c'è sofferenza, c'è la croce nascosta ma presente per chiunque scelga la verità piuttosto che la menzogna, l'amore piuttosto che l'odio. La sofferenza senza la croce è un inferno e Dio non ha messo l'inferno sulla terra. Ciò implica, e l'ultimo sviluppamento del testo, ciò implica una dimensione carnale della salvezza. Infatti, il segno e la virtù della carità consistono nel fatto che, io cito, la sensibilità carnale bruciata a contatto dell'amor divino, a contatto dello Spirito Santo, diventa universale. Se le cose stanno così, ciò è dovuto al fatto che, aggiunge Weil, la nostra sensibilità è naturalmente universale, ma è resa egoista del nostro desiderio che vi si attacca. Solo l'anima posseduta dall'amor sovrannaturale restituisce alla compassione naturale il suo libero gioco. C'è chi una c'è qui una duplice intuizione. La prima riguarda un'apertura e una bontà originaria dalla sensibilità che l'egoismo e la concupiscenza occultano e soffocano di fatto, sebbene resti costitutiva della natura umana. La seconda riguarda il rapporto tra questa universalità potenziale proprio della sensibilità e l'universalità della salvezza realizzata dalla carne di Cristo e trasmessa dallo Spirito. Al di là della presenza di Dio come creatore, la duplice mediazione del Verbo e dello Spirito è dunque necessario perché la creazione divenga lo spazio del libero gioco della compassione a immagine del movimento eterno dello spazio trinitario. Allora, conclusione e apertura. Nelle pagine precedenti non sono stati affrontati gli aspetti del pensiero di Simone Weil che potrebbero suscitare interrogativi ad un pensiero attento alla totalità della rivelazione cristiana e della dogmatica cattolica. Rinvio per questo a altri studi, soprattutto sulla questione dell'antigiudaismo di Simone Weil, per esempio. Concludendo, tenterò di riassumare in tre punti ciò che del pensiero di Simone Weil appare a miei occhi interessante nel contesto di una riflessione sulla misericordia. Primo, in riferimento alla storia della filosofia, Simone Weil, ad equidistanza dal razionalismo e dal naturalismo moderno, ha messo a tema, con una forza unica, mi sembra, l'opposizione tra la comprensione della verità dell'essere come forza e quella come dono. Ciò spiega il privilegio che, nella storia della filosofia, ha accordato a Platone, filosofo del bene, al di là dell'esistenza e dell'essenza. Ma Simone Weil ha colto con profondità il fatto che la rivelazione cristiana della misericordia dilata il bene platonico, rivelando la sua capacità di uscire da se stesso senza perdere la sua pienezza. Secondo, è il motivo per cui dono e misericordia, pur essendo radicalmente opposti al desiderio di potenza, non sono una debolezza, ma, al contrario, sono la sola vera forza nel senso spirituale. Solo la carità e la misericordia umana la capacità, la potenza di unire gli estremi, di percorrere la distanza tra l'essere infinito e la creatura, tra l'essere e la pienezza dell'essere. E ciò perché la Trinità, l'amore trinitario è al contempo, diremmo ricorrendo ad altri termini della storia nel pensiero, il medesimo e l'altro, sostanza e relazione, immanenza ed estasi. Un'ontologia trinitaria, quasi per definizione, mette totalmente in discussione, facendola, per così dire, esplodere ciò che Heidegger ha chiamato ontoteologia, ossia la riduzione dell'assoluto ad un essere supremo con il quale non è possibile alcuna comunione. Terzo, Weil non ha soltanto avuto l'intuizione di una potenza della misericordia che abolisce la distanza tra il bene e i sofferenti, ma ha realmente sperimentato la capacità della misericordia di essere ricreatrice dell'essere, come dice nel suo commentario della parabola del buon samaritano. La fecondità della misericordia, in quanto ricreatrice e salvatrice, redentrice e fonte di nuova nascita, è dunque essenziale. La misericordia è carità nella misura in cui si precipitare a donare la propria vita ai sofferenti. Weil vedeva l'archetipo di tale fecondità nel dono e nell'oblazione eucaristica. Non è possibile qui sviluppare la sua mistica eucaristica, forse paragonabile soltanto a quella di Catherine de Sienne, di cui Veil aveva scoperto i testi a Marsiglia con padre Perrin. Mi limiterò perciò a citare queste parole della folle preghiera scritta a Londra qualche mese prima della sua morte, preghiera in cui la filosofa domandava al padre, nel nome di Cristo, che tutto il suo essere, il suo corpo, la sua sensibilità, la sua intelligenza, che tutto ciò, dunque, fosse, io cito, trasformato in sostanza di Cristo e dato da mangiare ai sofferenti in il cui corpo e la cui anima mancano di ogni sorta di nutrimento. Potremmo aggiungere, per concludere, un ultimo punto. Desta stupore, come era già successo al suo maestro Alain, vedere un giovane ebrea secolarizzata e non credente come Simone Veil, che, toccata dal Cristo, avanza nella via mistica con una rapidità fulgurante e che, attraversando gli avvenimenti ormai noti dalla fine del 1939 al 1943, data della morte, quasi senza catechesi né conoscenza teologica, basandosi soltanto sull'esperienza spirituale, testimonia, in questo contesto storico, una simile esperienza della misericordia. C'è di che nutrire, mi sembra, la fede in Dio, sempre capace di rendersi presente in modo imprevedibile nel tempo e nella storia, un Dio la cui promessa di fedeltà all'umanità è il primo segno di misericordia. Grazie per vostra pazienza e vostra misericordia.
Due sole battute e poi ci concediamo una pausa. Mi pare che questo richiamo all'esemplificazione offerta da parte della Simone Veil sia particolarmente interessante, soprattutto laddove la misericordia diventa il nome di Dio. Vale a dire, cioè, mi pare che questo richiamo alla misericordia concepita come il nome di Dio sia particolarmente significativa, perché comporta come conseguenza che poi la misericordia consente di ristabilire un rapporto tra l'uomo e Dio che altrimenti sarebbe in qualche modo interrotto. Quindi è chiaro che attraverso, virgolette, la mediazione della misericordia, noi siamo in grado di ricongiungerci al nostro Creatore e quindi rendere operativa la nostra natura di essere creati. Ma ad un tempo, e questo mi pare l'altro aspetto importante, non è sufficiente solo questo rapporto, diciamo, verticale, è necessario anche un rapporto orizzontale, cioè nel senso che la misericordia che non diventi operosa nei confronti degli altri, ovviamente come tale non produce quell'effetto rappresentato dal fatto che noi siamo chiamati a continuare l'opera creatrice di Dio attraverso i gesti di solidarietà nei confronti degli altri uomini. Quindi mi pare che in questa maniera venga recuperata nella sua sostanza originaria il significato appunto della misericordia a cui si faceva riferimento. Le due relazioni ci hanno permesso di notare il passaggio dalla filosofia antica alla filosofia medievale a quella contemporanea, direi con almeno tre scansioni fondamentali. La prima, la filosofia antica, come dire, ha una concezione della misericordia prevalentemente umana, essenzialmente umana, esclusivamente umana, oserei dire, proprio perché il Dio di Platone e di Aristotele non è un Dio dell'amore se non in forma indiretta. Sono solo oggetto di contemplazione, sono solo oggetto, come dire, di considerazione da parte dell'uomo, ma in realtà non sono operanti, non sono capaci di intervenire, perché la componente che manca al Dio dei filosofi dell'antichità è precisamente la capacità creativa. Cioè il mondo antico non conosce un Dio creatore, il mondo antico conosce un Dio principio dell'universo, ragion d'essere dell'universo, elemento esplicativo dell'universo, però il mondo antico non riesce a concepire Dio che crea dal nulla. Non a caso spesso nel mondo antico la materia è eterna, quindi se la materia è eterna vuol dire che Dio non crea, e se Dio non crea vuol dire che non è esattamente Dio dei cristiani. La novità rappresentata dal mondo cristiano è che Dio crea, ma se Dio crea l'atto di creazione è un atto d'amore, ma essendo un atto d'amore di qui si inserisce il discorso sulla misericordia. Le conseguenze che ne scaturiscono sono quelle di vedere se effettivamente noi contribuiamo, noi testimoniamo, noi riusciamo a dar conto di questa capacità, diciamo, che inerisce la identità di Dio, ebbene la misericordia diventa il gesto attraverso il quale noi, come dire, diamo testimonianza che Dio è creatore, ma contestualmente ci impegniamo ad operare nel tempo perché gli uomini possano usufruire di questa misericordia di Dio. Quindi noi diventiamo da questo punto di vista, come dire, quasi gli esegeti, quasi coloro che applicano, quasi coloro che rendono operanti la misericordia di Dio, che altrimenti sarebbe incomprensibile. Ecco allora che in questa maniera la misericordia diventa un cammino di salvezza e un cammino di elevazione spirituale. Io non so se ci siamo meritati la pausa, però ce la prendiamo comunque, e poi dopo ritorniamo.